Avete fatto i compiti? No. La discussione del compito è fondamentale per divertirsi un po'.
Buonasera, benvenute, benvenuti a scuola, bentornate, bentornati. La scorsa settimana all'interno del giardino di Epicuro, o dell'orto che dir si voglia di Epicuro, abbiamo incontrato il più grande commediografo dell'età ellenistica, l'ateniese Menandro. Di Menandro abbiamo studiato anche una delle sue opere, l'unica il cui testo ci sia pervenuto integralmente, che è la commedia intitolata Discolos. Così abbiamo anche imparato che significato ha quel termine discola e discolo, che qualcuno ci ha attribuito spesso quando eravamo, forse anche ora. E dobbiamo ancora fare alcune considerazioni sulla persona e sull'opera di Menandro, anche perché dobbiamo trattare un argomento che la scorsa settimana abbiamo lasciato in sospeso e che comprende l'incontro con un personaggio significativo che ha lasciato il segno sul territorio della sapienza poetica ellenistica. Il teatro di Menandro, l'opera che è emersa e che ci rimane oggi, vedete, Menandro è in circolazione, e è un documento importante per capire il mutamento storico, cioè dal periodo ellenico a quello ellenistico, che ha portato al tramonto della polis e a un cambiamento di mentalità nella cultura dell'Ellade, in senso ecumenico. Ecumenico, come sappiamo, significa letteralmente vasto quanto il mondo. Per la prima volta i greci, e gli ateniesi in particolare, hanno dovuto smettere di dire di essere loro il mondo intero. Già Erodoto, ricordate Erodoto, è stato nostro compagno di viaggio qualche percorso fa, ironizza nelle storie su questo modo di pensare intriso di presunta superiorità, no? Dice di ateniesi, quando lo dice lui si sente ateniese, però essendo nato ad Alicarnasso, quando dice gli ateniesi pensano di essere loro il mondo intero, no? E era così, insomma, presunta superiorità, e sono loro che hanno inventato il termine i barbari, gli stranieri, i barbaroi, cioè quelli che non parlano greco, quelli che non sono di Atene, no? Menandro trasforma il teatro e attua una riforma strutturale del dramma. Menandro è testimone, e invece ad un certo punto di questa decadenza, no, della città di Atene. E per descriverla questa decadenza porta delle modifiche anche nel teatro, per essere più efficace. Intanto i canti corali vengono ridotti a interludi tra un atto e l'altro, le parti cantate vengono quasi abolite, e questo dimostra che non c'è più bisogno del coro come mediatore istituzionale della collettività, perché è venuta meno la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Almeno prima, quando dicevamo di essere noi al centro del mondo, almeno c'era la democrazia che funzionava ed eravamo un modello, no? Adesso invece questo non succede più. Adesso c'è una demagogia, c'è un populismo che non ha più niente a che fare con quella che è la democrazia. Non c'è più la divisione tra i poteri, ecco, e quindi c'è una grande confusione, dice Menandro. E quindi non c'è più bisogno del coro come mediatore istituzionale della collettività, perché è venuta meno la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita della comunità. Cioè è venuto meno il ruolo politico che ogni cittadino della polis deve essere convinto di avere. Il coro nella tragedia rappresentava il valore della collettività su cui si reggeva la polis, no? Infatti il coro parla a nome della collettività e dice delle verità, no? Cioè dice gli slogan della Costituzione il coro. Adesso non ce n'è più bisogno, dice Menandro. Dov'è più la collettività? Dov'è più la polis? Ecco, non esiste più. Il nuovo teatro, quindi la commedia nuova di stampo ellenistico, si ispira costantemente al criterio della verosimiglianza, quello che Aristotele chiama eikos, che in greco significa eikos, in greco significa immagine, significa ritratto, quello che noi oggi, pensando al teatro e al cinema, chiameremo realismo o neorealismo, no? E l'incontro con il reale, con la realtà delle cose, si realizza se l'interesse dell'autore, in questo caso Menandro, si rivolge verso la sfera del privato, cioè verso l'universo domestico, che è l'unica forma comunitaria riconosciuta che sia sopravvissuta in un mondo che all'improvviso, con la rapidità dell'impresa avventurosa di Alessandro Magno, è diventato immenso. In questo mondo che è diventato immenso, l'unica istituzione che regge, come al solito, è quella familiare, nel bene e nel male. Si trasforma anche quella, ma in questo mondo, debordato al di là delle mura della polis, che ha perduto ogni riferimento ideale, le scuole filosofiche dell'ellenismo, noi le abbiamo incontrato nel giardino o nell'orto, che dir si voglia, Epicuro, che ci ha illustrato la scorsa settimana le sue massime capitali, ricordate, le sue Kyrie doxe, no? E stiamo per incontrare un'altra importante scuola ellenistica. Ebbene, le scuole filosofiche dell'ellenismo si sono prese cura del microcosmo familiare, che è l'unica struttura istituzionale ancora riconoscibile, con tutti però i problemi drammatici che questo nucleo comporta, e si sono occupate dell'ethos, cioè delle regole che devono governare i rapporti tra le persone. E il teatro, quello di Menandro in particolare, ha amplificato questa situazione, mostrando tutte le difficoltà che ci sono nel realizzare quella condizione ideale che chiamiamo l'amore, su cui dovrebbe poggiarsi la struttura familiare, il piccolo gruppo. E qui nascono tutta una serie di problemi che naturalmente... E beh, insomma, il piccolo gruppo è un recinto, ora l'amore ci sta nel recinto per sua natura? No. E allora questo è un problema che si pone, che si è sempre posto, con il quale si dibattesso si rimuove, sopra, cioè, si rimuove perché i recinti sono diventati sacrali e quindi devono, no? Ma l'amore non sempre, anzi quasi mai, si presenta, scrive Menandro, smagliante di luce perfetta, come spesso lo raffigura la poesia. L'amore e i testi delle commedie, ancor più che le sentenze dei filosofi, si presenta in tutte le sue infinite forme, non sempre ben arrotondate, non sempre ben identificabili. Ci sono lati misteriosi, complicati, labirintici. Ora, le vicende che sul palcoscenico racconta la commedia nuova sono realistiche, verosimili, perché sono compatibili con i dati dell'esperienza comune. I personaggi, che hanno completamente perso il loro alone mitico, hanno la stessa composizione sociale del pubblico che assiste alla rappresentazione, e questo pubblico può così stabilire una piena identificazione emotiva con il testo teatrale, ma non più sentendo di appartenere a una comunità, la polis, bensì rimarcando il proprio individualismo. Ora, gli autori della commedia nuova perseguono un impegno di carattere etico e, come abbiamo già detto la scorsa settimana, inseriscono nei loro testi, e i frammenti ne danno testimonianza, molte sentenze morali, ricordate che abbiamo detto questo, perché possano essere di insegnamento per gli spettatori. Ma il fatto è che da grande avvenimento comunitario e catartico, come era la tragedia o la commedia antica, no? Che serviva, no? Da catarsi, no? Per la collettività, la commedia nuova diventa soprattutto uno spettacolo fine a se stesso. E il convenzionale lieto fine che di solito la commedia nuova propone raggiunge solo l'obiettivo di rassicurare il pubblico facendo emergere un sentimento di autogiustificazione, tanto così fanno tutti, no? E non di far riflettere seriamente l'individuo sui propri comportamenti, spesso immorali. Secondo l'autore, Menandro in particolare, la conclusione positiva della commedia dovrebbe avere un intento educativo, perché il lieto fine è reso possibile dal fatto, insegna il commediografo, che i personaggi hanno scelto, anche senza troppa convinzione e per utilità, la via del bene, della solidarietà, dell'amicizia. Ecco, quando i personaggi scelgono la via del bene, della solidarietà, dell'amicizia, ecco che c'è il lieto fine, se no è per quello che c'è, no? E il poeta comico del teatro ellenistico crea diversivi piacevoli e ben costruiti per alludere chiaramente al fatto che la persona deve perseguire la saggezza morale se vuole dare un senso alla sua vita, ma finisce suo malgrado solo per divertire il pubblico e non per educarlo a stili di vita più consoni con i principi della morale. I testi del teatro ellenistico conducono verso il lieto fine, ma sono avvolti in un alone di pessimismo, commedia di Menandro, di sfiducia, di diffidenza, e questo clima lo troviamo anche nelle scuole filosofiche dell'ellenismo, e avrà un seguito nella storia del pensiero umano medievale e moderno. Qui comincia a coltivarsi quella situazione che chiamiamo l'esistenzialismo. Ora, è significativo il tentativo che ha fatto Menandro, il quale, come sappiamo, è vissuto in Atene tra il 342 e il 290 a.C., quindi in uno dei periodi più agitati della storia antica. Soprattutto dobbiamo apprezzare Menandro per la scelta coraggiosa che ha fatto. Noi abbiamo studiato che la sua famiglia è di nobili origini e vive in condizioni di agiatezza, e per questo lui ha avuto un'eccellente formazione culturale, ha potuto studiare. Cioè, sappiamo che negli anni successivi alla morte di Alessandro, durante le confuse lotte dei suoi generali per la successione, Atene è stata governata da Demetrio Falereo, no? Ormai il personaggio che conosciamo, lo dobbiamo conoscere, non se ne parla mai, ma no? È uno dei personaggi fondamentali dell'ellenismo, no? Ma è illustre sconosciuto. Demetrio Falereo governa per 10 anni, dal 317 al 307 a.C. Quando nel 307 a.C. in Atene prende il potere un altro Demetrio, il Poliorcete, no, forse questa storia si studia meno anche a scuola perché è talmente complicata che mette male spiegarla, cioè, andrebbe inserita in un percorso di didattica della lettura e della scrittura, penso. Ecco, allora sarebbe più accessibile, no, agli studenti. Ora, quando nel 307 a.C. in Atene prende il potere Demetrio Poliorcete, che vuol dire assediatore di città, Menandro, che era in stretti rapporti con il Falereo, aveva anche abitato con lui a corte, ha rischiato la vita, naturalmente. Cioè, ha corso il pericolo di essere arrestato e giustiziato da un momento all'altro, perché è cambiato il potere, è cambiato il regime, lui era coinvolto col passato regime, però non è fuggito, cioè è rimasto nella sua villa al Pireo ad assistere ad uno spettacolo miserevole. Anzi, voi sapete che tutti gli dicono: vieni Alessandro con Alessandria con noi, no? Demetrio Falereo va ad Alessandria, e ai invitati del re Tolomeo, tutti i platonici di Aristotele più famosi, vanno, tutte le persone, tutti gli intellettuali più qualificati vanno a vedere. Lui dice: no, io voglio stare qui, no? Io voglio vedere fino a che punti vogliamo arrivare, no? Qui. E voglio documentare questo fatto. Demetrio Poliorcete si è presentato, tra l'altro, ha voluto che lo si considerasse come un liberatore. Perché? Ma perché Demetrio Falereo aveva governato con severità, voleva che tutti rispettassero le regole, tanto che tutti pagassero le tasse, cioè fare una riforma economica, e che tutti conducessero una vita sobria e dedita alla cultura, e quindi non era amato dalla borghesia mercantile. E Demetrio Poliorcete ha preteso che la falsa libertà, cioè una sorta di lassismo per privilegiati che passa sotto il nome di Costituzione democratica, fosse celebrata dagli ateniesi con smodato entusiasmo. Infatti gli ateniesi cominciano a gridare vive viva questo qui che parla di libertà. Sapete, la parola libertà ormai ha cominciato di lì ad essere valutata. Ecco, ci sono dei precedenti, ecco, voglio dire. Anche in questo caso la libertà che voleva, ma sì, non pagate le tasse, cosa le pagate a fare, ma sì, tanto c'è lo schiavismo, no? Quindi a sostenere una situazione, quindi gli ateniesi si sono piegati a forme di autentico servilismo nei confronti di un tiranno che si atteggiava come se fosse un dio, no? Sapete che Demetrio Poliorcete vuole andare ad abitare sul Partenone, vuole, si cantavano degli inni, meno male che Demetrio c'è, tutte queste cose qui. Sono anni drammatici, anni di continui rivolgimenti e pericoli, ma Menandro, benché sia stato più volte invitato a trasferirsi alla corte di Macedonia, soprattutto a quella di Alessandria, presso Tolomeo, dove si è rifugiato anche Demetrio Falereo con molti membri dell'Accademia Platonica e del Liceo Aristotelico, conosciamo questo fenomeno migratorio, Menandro ha preferito rimanere ad Atene continuando a scrivere e a far rappresentare le sue commedie. Le commedie di Menandro, a differenza di quelle di Aristofane, cioè della commedia antica, non mettono più in scena gli eventi o le figure della vita politica. Menandro non vuole scatenare l'ira del padrone della città, perché sa che non c'è più il popolo della polis schierato a difesa dello spirito critico dei poeti, ma c'è un pubblico qualunquista che se ne frega della funzione di stimolo che gli intellettuali devono avere nella società. Allora, Menandro lo dice, lo scrive nelle sue, tra le righe della sua commedia. E allora Menandro, con il fare giocoso della commedia, che sembra innocuo, descrive la dimensione privata e domestica della gente comune, di quella maggioranza silenziosa, odiata anche da Epicuro, che brontola su tutto, ma poi finisce per sostenere i regimi più corrotti. E così ha saputo rappresentare con efficacia e realismo l'imbecillità degli individui, ammaliati da chi sa vendere bene la propria immagine, specialmente se è moralmente deprecabile. La massa, afferma Epicuro, imita i vizi dei potenti corrotti piuttosto che le virtù delle persone sagge. Menandro rappresenta con leggerezza, ma con grande efficacia, gli individui accecati dalla smania di possedere denaro, abbagliati dalla pretesa di farla da furbi nei confronti della legge, che dovrebbe essere uguale per tutti. Socrate, circa un secolo prima, quindi è più che mai morto invano ad Atene, dice Menandro. Ora, l'opera di me fa dire Menandro, no, i suoi personaggi, naturalmente sotto forma di vanto, no? Lui gioca su questo, no? Su questo atteggiamento. L'opera di Menandro appariva innocua e difatti non ha visibilmente scalfito i vizi di quella società ateniese del primo ellenismo, ma ha il merito di aver conservato tra le righe i principi morali e di aver indicato la via per seguire. Oggi capiamo che l'opera di Menandro ha fatto da modello a tutte quelle letterature di opposizione, e quasi tutte le letterature più significative lo sono di opposizione. cioè che hanno dovuto agire sotto traccia per mantenere vivo l'ethos, cioè i fondamenti dell'etica, e per aprire degli spiragli attraverso i quali le cittadine e i cittadini più responsabili potessero osservare, al di là della cappa autoreferenziale della stupidità di regime, il vasto e fecondo orizzonte della cultura. Quindi, che cosa andiamo a fare a scuola? Cioè, perché frequentare la scuola pubblica degli adulti? Perché frequentare un percorso di didattica della lettura e della scrittura? Ebbene, per mantenere vivo l'ethos, prima di tutto. Poi ci sono tutti gli obiettivi che riguardano l'apprendimento permanente, no? I contenuti, le forme e via dicendo. Ma oggi le cittadine e i cittadini sempre hanno il dovere, sempre, di mantenere vivo l'ethos, i fondamenti dell'etica, e per partecipare ad aprire spiragli per osservare il vasto e fecondo orizzonte della cultura, che è un orizzonte, oggi come oggi, assolutamente limitato. Non mi pare ci siano in circolazione grossi dibattiti culturali, no? E oggi il grosso dibattito culturale che vedevo sfogliando i giornali era chi partecipa all'Isola dei Famosi, questo era un dibattito culturale. Era Sandra Milo che diceva, nota intellettuale, dico, non lo so, ho fatto il film con Fellini, quindi evidentemente bisognerebbe che uno, una persona, mettesse in evidenza questi elementi, no? Conservasse un ethos, che è quello no? Ora, guardate sul punto 1 del repertorio, Menandro ha iniziato ventenni a scrivere commedie. La prima commedia che ha composto nel 321 avanti Cristo si intitola Ira, in greco Menis. Voi sapete che il termine Menis, Ira, è la parola con cui comincia l'Iliade di Omero. Ma questo fatto probabilmente non ha nessuna attinenza con la commedia di Menandro, il cui testo è andato perduto e quindi non lo sappiamo. La produzione di Menandro è stata abbondantissima, si concretizza in un catalogo formato da 108 titoli di commedie. E a proposito del catalogo delle opere del più importante commediografo dell'ellenismo ateniese, dobbiamo affrontare, seppure brevemente, un argomento che abbiamo preannunciato la scorsa settimana, un argomento per specialisti, abbiamo detto, ma noi insomma vogliamo ribadire un fatto: perché le cittadine e i cittadini non se ne devono occupare? Cioè, non capisco, cioè la spazzatura per i cittadini, no? Per gli specialisti i temi della cultura, no? Cioè, si sente dire, questo è un argomento da specialisti, ma ora dico, questo è un argomento culturale, riguarda tutte le cittadine e i cittadini, che sono tutti, dobbiamo diventare tutti in qualche modo responsabili della cultura, no? Poi gli specialisti faranno il loro lavoro in funzione di, no? Cioè, no, sono lì apposta, mica per trattare in segreto misteriosi problemi, no? E ora, di che si tratta? Si tratta della cosiddetta questione della resurrezione di Menandro. Ora, l'opera di Menandro non è un problema di carattere mistico, questo, religioso, no? È un problema di carattere culturale, letterario. L'opera di Menandro ha goduto di una fama vastissima nel mondo greco e in quello latino. Sappiamo che le sue commedie facevano stabilmente parte del repertorio di tutte le compagnie teatrali che recitavano sul territorio dell'ellenismo. Tramandando la notorietà delle trame, dei personaggi e anche un sistema di valori, che è quello che abbiamo detto, il mantenimento dell'ethos, la riflessione sull'ethos, sull'etica, sulla questione morale, diremo oggi, no? Sappiamo che un certo numero di edizioni complete delle commedie di Menandro circolavano a Roma nella tarda età repubblicana nei primi due secoli dell'impero. Però a partire dal III secolo d.C. la conoscenza diretta delle opere di Menandro risulta sempre più limitata, finché dei testi delle sue commedie se ne perdono le tracce. Menandro di conseguenza sembra essere destinato a rimanere un classico senza opere, e lo è rimasto per secoli. Si sa, si è tramandata l'idea che Menandro sia il più importante commediografo, no, che abbia scritto delle commedie che sono entrate poi nella commedia latina di Plauto, no, però ecco, i testi di Menandro erano spariti dalla circolazione. Difatti, fino all'inizio del Novecento, del secolo scorso, di Menandro era possibile leggere solo numerosi ma brevi frammenti conservati per tradizione indiretta, e quindi in pratica esisteva solo un catalogo con 108 titoli privi di testo. Cioè, per farsi un'idea del teatro di Menandro occorreva riferirsi alla mediazione dei commediografi dell'ellenismo latino, no? ai rifacimenti, e di questo abbiamo parlato la scorsa settimana, che delle opere di Menandro hanno fatto Plauto e Terenzio. Su Plauto penso ci sia chi tra di voi abbia fatto una piccola ricerca, no? Utilizzando l'enciclopedia o la rete, come suggeriva il repertorio e trama dello scorso itinerario. Siete comunque sempre in tempo per mettervi in ricerca, anche perché abbiamo detto che Plauto, ahimè, è l'unico che qualche volta viene rappresentato, no? Poi Menandro non viene più messo in scena da nessuno, per esempio, nonostante ci sarebbe materiale sul quale intervenire a livello registico, no? È chiaro che bisogna intervenire su queste opere per dargli, è chiaro, una traduzione in lingua corrente, nessuno se ne occupa. Perché l'orizzonte culturale poi è molto limitato, e non ci sono investimenti, anche perché qualcuno se ne occupa lo deve fare anche per lavoro, anche perché non mica farlo no, se non si investe in cultura gli oggetti culturali non ci sono. E ora con il XX secolo possiamo dire che Menandro è come se fosse risorto, ecco la risurrezione di Menandro, grazie all'archeologia, cioè grazie ai grandi ritrovamenti di papiri conservati sotto le sabbie del deserto egiziano. Cioè, il papiro Cairensis, per esempio, scoperto nel 1905, ha restituito i testi, sebbene incompleti, di 5 commedie di Menandro. È stata una grandissima scoperta. Infatti nessuno ne parla, le scoperte grandi sono sotto traccia. Gli unici eventi che avvengono sono quelli che non si sanno, poi vabbè, non sappiamo gli eventi. Ora, queste commedie abbiamo trovato Eroe, poi l'Arbitrato, Epitrepontes, la Donna Tosata, Peiricheiromene, e la Samia, famosa Samia, la donna di Samo, e una quinta commedia di cui non si conosce il titolo. Poi nel 1959, come sappiamo, secondo momento di resurrezione, è avvenuta la pubblicazione della prima commedia sostanzialmente intera di Menandro, intitolata Discolos. L'abbiamo detto, il testo di quest'opera su cui abbiamo puntato l'attenzione la scorsa settimana, no? Abbiamo letto anche alcuni frammenti, è contenuto nel cosiddetto codice Bodmer. Abbiamo già ricordato la scorsa settimana che Victor Martin, deve leggere in tedesco, pubblicato a Ginevra nel 1958 un papiro proveniente dalla biblioteca del collezionista Martin Bodmer, il cosiddetto papiro Bodmer IV, il quale, questo Bodmer collezionista è uno di quei tipici archeologi filibustieri, mercante, compratore di opere, no? Compratore anche di manovalanza che vada a rubare determinate cose, perché no, è personaggio quindi di questo tipo, cioè, anche Schliemann, no? Ricordate Schliemann, che ha scoperto, avete letto tutti, insomma, era un tipino. No, Schliemann ha fatto fare un sacco di gioielli, no, falsi, da abili artigiani, è stato molto bravo, perché lui li ha liberati e poi li ha messi negli scavi per dire c'è roba qui, per farsi dare i finanziamenti, perché se no, per scavare bisognava in qualche modo arrangiare. e questi oggetti per molti fino all'altro giorno, no, sono stati considerati autentici. Poi di autentico ha trovato davvero qualcosa, no? È interessante, ma ha dovuto in qualche modo giocare su tutta una serie di indippi, ai limiti della legalità. Ora, questo Bodmer, Martin Bodmer, ha sempre sostenuto di aver acquistato questo documento in un monastero egiziano al termine della Seconda Guerra Mondiale. Ora, si tratta di un testo, non ci crede nessuno, di 21 pagine, redatto tra la seconda metà del terzo e l'inizio del IV secolo d.C. Comunque ha fatto una grande scoperta. Cioè, su questo stesso codice, oltre al testo quasi intero del Discolos, c'è anche il testo fortemente mutilato di un'altra commedia di Menandro intitolata Lo scudo, Aspis, e poi compare anche l'ultima parte della donna di Samo, Assamia. Cioè, infine, il rivestimento di una mummia ci ha questa è una vera e propria risurrezione, vedete? Ci ha restituito una serie di consistenti frammenti del testo della commedia di Menandro intitolata Sicchionios, il venditore di cocomeri. Sicchion in greco è il cocome. Questa resurrezione di Menandro, ecco perché si parla della questione della resurrezione di Menandro, si è inoltre arricchita con la scoperta a Mitilene, nell'isola di Lesbo, di un ciclo di mosaici che riproducono scene tratte dalle commedie del poeta ateniese, riportandone anche il titolo e i nomi dei personaggi, così da consentirci di riconoscere i temi illustrati. Vedete, su questo argomento rimandiamo la riflessione al punto successivo del repertorio. Prima però dobbiamo dare una notizia su Menandro che riguarda la sua immagine. Attenzione, nei famosissimi scavi di Pompei, abbiamo parlato già degli scavi di Ercolano, dove c'è la biblioteca di Epicuro, dove è stata trovata, no? E ci ha lavorato il professor Gigante, ci sta lavorando tutto. Nei famosissimi scavi di Pompei, il sito archeologico più famoso del mondo, probabilmente, c'è anche un edificio che si chiama la Casa di Menandro. Non so se ci siete stati, se ve ne siete accorti, perché voi non ci se ne accorge, se non si sanno le cose, uno non se ne accorge. Perché su una parete di questa vasta costruzione signorile, che al tempo dell'eruzione 24 agosto del 79 d.C. raggiungeva i 1800 metri quadrati, era un appartamento molto grande, c'è un dipinto che raffigura il celebre commediografo ateniese. Menandro ci appare seduto su una poltrona da regista, sembra, con lo sguardo molto pensieroso, con in mano i fogli di un testo teatrale, come per dire: leggeteli, non vi accontentate delle rappresentazioni. A me, perlomeno, a me ha fatto quell'effetto. Ora, noi siamo d'accordo con Menandro, e se riuscisse a capirlo, forse farebbe un sorriso invece di apparire così serio. Guardate, fate, come si suol dire, una capatina a Pompei utilizzando una guida della campagna, o collegatevi alla rete, andate a cercare l'affresco che raffigura Menandro. Sarebbe contento di sapere che ci sono cittadine e cittadini che si oppongono al degrado morale e culturale, come lui ha cercato di fare con le sue commedie nell'Atene dopo il governo di Demetrio Falereo. E Menandro, nell'immagine che lo ritrae, appare pensieroso perché sa di aver avuto molto successo sul piano dello spettacolo, cioè ha in testa di farsi una corona d'alloro che sembra pesargli però sul capo, ma è anche consapevole di non aver avuto altrettanto successo nel favorire l'educazione morale e civile dei cittadini ateniesi del suo tempo. E quindi andate a cercare questa immagine di Menandro, oppure fate un salto fino a Pompei, non è così lontano. Ora no, però c'è la scuola, quindi soprattutto Menandro non sa nulla della sua resurrezione, cioè la fruttuosa scoperta novecentesca di Menandro, la sua resurrezione come viene chiamata, ha permesso alle studiose e agli studiosi di filologia ellenistica di chiarire meglio i vari aspetti della poetica di Menandro e di conseguenza anche di precisare meglio alcuni elementi della sapienza poetica ellenistica. Nella poetica di Menandro è centrale l'intreccio ed è molto curata la struttura compositiva della commedia, che diventa un modello nella letteratura teatrale, cioè un modello che nel tempo verrà sviluppato, no? Abbiamo detto, la situazione iniziale si evolve in seguito al progetto di uno o più personaggi, però questo progetto viene ostacolato da un incidente o da un equivoco o da un inganno. Il superamento della situazione negativa porta verso la felice conclusione prevista e auspicata da tutti. C'è sempre però molta ironia finale, no? In queste conclusioni sono dei lieti, c'è un lieto fine, però noi ci domandiamo: ma davvero è finita bene la cosa, no? Come nel Discolos, no? C'è un lieto fine, c'è un grande matrimonio, c'è una grande festa danzante. Però il discorso non è che cambia carattere, anzi lui è convinto che tutti si dovrebbero comportare come lui, no? Quindi tenere a distanza tutto sommato gli altri. Lui è stato beneficato per un momento, ma non è che la situazione cambia, no? Evidentemente, ecco, questo Menandro vuol dire al suo pubblico, lo dice anche a noi oggi, che è di grande attualità questo fatto. E nelle commedie di Menandro c'è una sequenza che è diventata canonica e che prevede la seduzione, la nascita di un bambino, la sua esposizione per liberarsene, la comparsa graduale di oggetti di riconoscimento, cioè poi l'annizione, cioè il riconoscimento, il matrimonio finale o il ripristino di un'unione già esistente. Ma voi capite che tutto, no, è comunque molto artefatto, ci dice Menandro, se i rapporti sono questi, cioè se ci si vuole liberare già inizialmente, poi dopo se siamo costretti invece a volersi bene, perché non è bella questa società. La commedia di Menandro presenta un prologo che si rivolge direttamente al pubblico e lo mette al corrente sulle sfaccettature del carattere. Abbiamo già tenuto a mente questa parola dalla scorsa settimana, il carattere dei personaggi. Il prologo ha una funzione ironica, sarcastica, pungente, tagliente, graffiante, beffarda, canzonatoria, mordace. Di solito è affidato a una divinità, ma alle divinità più provocatorie, più oscene, a Pan, a Priapo, i quali si presentano con un linguaggio molto, no, scollacciato, degli atteggiamenti, no? Sono l'immagine di quella società, sono la stessa immagine del pubblico, no? Sono io che vi rappresento e quegli spettatori dicono bene, no, questa ironia che va capita per capire le commedie di Menandro, se no non si capisce nulla, no? Cioè, si capisce poco. La consuetudine degli attori di rivolgersi al pubblico poi si attua anche in altri passi della commedia, durante i numerosi monologhi e con le battute pronunciate a parte che vengono usate per collegare la scena. E guardate le scene, e d'ora in poi tutti faranno così, no? Nella commedia che prenderà campo durante il Medioevo, durante il Rinascimento, e poi ecco nell'età moderna, con Molière, con Goldoni, no? Con Pirandello, citiamone uno, Menandro ha dato uno stampo, ha creato uno stampo che poi è rimasto naturalmente ecco nella commedia. Tuttora oggi si scrivono commedie come Menandro ne ha disegnato la forma. E il coro, abbiamo già detto, perde di importanza, rimane separato dall'azione, serve per chiudere gli atti, mentre la danza e il canto sono ridotti a semplici riempitivi tra un'azione e l'altra. Cioè, anche oggi succede questo, no? Cioè l'immagine a teatro, l'immagine della vita rappresentata da Menandro è tessuta di fili diversi. Questi fili sono gli elementi che danno forma alla struttura dell'ellenismo. Dentro i testi delle commedie di Menandro che abbiamo trovato ci sono i fili con cui viene tessuta la tela, no? Di quel grande lenzuolo, che chiamiamo lenzuolo steso, che chiamiamo l'ellenismo. E c'è il filo che rappresenta il mondo poco elevato culturalmente della borghesia mercantile di Atene, in cui domina una mentalità che assegna un posto fisso alle cose e alle persone. Il matrimonio è l'elemento fondamentale intorno al quale gira un po' tutta l'attività della società. I matrimoni dei giovani, per esempio, sono decisi dai genitori e il calcolo, l'interesse economico ha una parte determinante nella scelta e anche nel naufragio sentimentale di quelle unioni, dice Menandro, perché è logico, cioè, sono altri che devono che scegliono per te, no? Già quando si sceglie personalmente spesso ci sono degli inconvenienti, già se voi scelgono qualche, se scelgono gli altri, no, evidentemente quella è un'imposizione. Poi c'è il filo del denaro, e il denaro in generale è il grande sovrano con il quale si può comprare tutto senza avere remore morali, no? Pecunia non olet, il denaro non ha odore, e quindi cessa di essere quindi il denaro un onesto mezzo di scambio, diventa un fine, no? Nella conquista del potere. C'è il filo tessuto dalle etere, le quali portano nel mondo dell'ellenismo una certa agitazione, anche di carattere culturale, ma anche le etere in sostanza hanno il loro posto nell'ordine delle cose, sono oggetti di lusso a disposizione di uomini facoltosi e la loro cultura poi passa in secondo piano, in primo piano, cioè. Ora questo è oggi si chiamano oggi non si chiamano, questo è un periodo di guerre continue e c'è il filo dell'esercito. E quindi nella società ellenistica si muove spesso il soldato, che è sempre un mercenario, il quale agisce per impulsi materiali, primo fra tutti il guadagno, quindi passa in secondo piano l'amore della patria, il concetto della difesa, delle istituzioni. La vita di questa gente potrebbe scorrere tranquilla se non ci fosse il filo di una potenza che getta volentieri la confusione tra le cose e le persone e che fa i giochi più strani col destino degli individui. Questa potenza viene chiamata Tiche, che possiamo tradurre la fortuna. Tiche, la fortuna, si presenta come una potenza semireligiosa che caratterizza l'ideologia dell'ellenismo. È una forza capricciosa che Menandro chiama cieca, no? Perché è bendata, no? Come sapete, la fortuna, no? E che quando lui la usa potrebbe anche essere tradotta con il termine caso, che è in realtà, no, un vero e proprio concetto, un concetto, cioè tutto avviene a caso, poi siamo noi che gli diamo dei significati. Spesso chi ha più potere di dare significati si impone. Abbiamo visto che le trame in Menandro sono convenzionali e ciò che vivacizza la commedia sono i personaggi. Menandro eredita personaggi tipici della commedia precedente, trasformandoli molto spesso in veri e propri caratteri individuali. Di questo abbiamo già cominciato a parlare la scorsa settimana. I personaggi di Menandro hanno una ricca vita individuale e la loro efficacia deriva dall'umanità conciliante che il commediografo, che è un lucido osservatore, sa dare loro, con la convinzione che l'essere umano, sia esso greco o straniero, barbaro, barbaros, straniero, ha la possibilità di fare il bene suo e anche del prossimo. Cioè, al di là di tutte le miserie, gli errori e le passioni, esiste, secondo Menandro, così come secondo Epicuro, immutabile, l'immagine della vera umanità, e la percezione di questa immagine rappresenta per la persona la possibilità di dare un senso alla propria vita, cioè partecipare alla costruzione dell'immagine dell'umanità, cioè delle regole della convivenza pacifica, no? È il compito supremo che ogni persona si deve dare. Ora, questo concetto nei testi delle commedie di Menandro viene richiamato spesso attraverso le sentenze morali, e i suoi personaggi declamano queste sentenze che emergono dai numerosi frammenti, e queste sentenze sono state catalogate, raccolte in un'opera che si intitola Sentenze teatrali di Menandro, e questi pensieri richiamano le Kyrie Doxa, cioè le massime capitali di Epicuro. Molte sono simili di queste sentenze che troviamo nelle commedie di Menandro alle massime capitali di Epicuro. Sappiamo che Menandro ha fatto il militare insieme ad Epicuro, e quindi sono stati insieme, hanno parlato, probabilmente hanno le stesse idee su tutta una serie di argomenti, e poi li esprimono ciascuno con i suoi talenti. Abbiamo detto che Menandro è attento al carattere dei personaggi, e da dove deriva questa sua attenzione? Da Epicuro le massime, ma da un altro personaggio, la concezione, il concetto del carattere, character in greco. Nel rispondere a questa domanda abbiamo anche l'occasione, come abbiamo preannunciato la scorsa settimana, di incontrare un personaggio molto significativo che abbiamo evocato una settimana fa, e che si chiama Teofrasto. Eccolo qua. Sappiamo, perché lo abbiamo già detto durante lo scorso itinerario, che Menandro si iscrive e frequenta la scuola peripatetica, cioè il liceo di Aristotele, e segue l'insegnamento di Teofrasto, il quale succede ad Aristotele nella conduzione della scuola peripatetica, del quale diventa discepolo, e Menandro diventa discepolo di Teofrasto, e dal quale impara a considerare l'essenza delle cose e soprattutto ad osservare i caratteri delle persone. Puntualizziamo subito che la parola greca character è una parola tipica dell'ellenismo, abbiamo detto, significa il conio delle monete, il segno, l'impronta, no? Carattere è l'immagine che c'è sulle monete che noi vediamo, quello è il termine, indica quello. E poi è diventato naturalmente inteso nel senso di indole, di temperamento, di personalità, di inclinazione, di umore, di modo di fare. È entrato all'ombra dell'albero genealogico lessicale proprio con l'opera di Teofrasto durante l'età ellenistica. Di conseguenza il termine carattere è una parola chiave da inserire nel catalogo dei termini tipici della sapienza poetica ellenistica. Il concetto di carattere quindi ha cominciato a svilupparsi in età ellenistica. E sono molti i titoli delle commedie di Menandro che sono in relazione al carattere del protagonista. E questo succede perché Menandro fa riferimento, come abbiamo detto poco fa, all'insegnamento che ha proprio ricevuto dal suo principale maestro, Teofrasto. E adesso dobbiamo domandarci chi è Teofrasto, che ruolo ha nel movimento della sapienza poetica ellenistica. Intanto già sappiamo dall'itinerario della scorsa settimana che Teofrasto non è il suo vero nome, è uno pseudonimo, è uno pseudonimo che significa Teos, Dio, cioè Dio di mezzo, frasto di parlare, e esprimersi, quindi parlatore divino significa Teofrasto. Guardate sul punto 2 del repertorio, il vero nome di Teofrasto, che è vissuto tra il 372 e il 286 a.C., ora non si conoscono gli anni precisi della sua nascita e della sua morte, è Tirtamo di Ereso. Tirtamo si chiama. Eressos, l'antica Ereso, è una cittadina che si trova nella parte occidentale dell'isola di Lesbo, dove sembra sia nata anche la poetessa Saffo. Il capoluogo di questa bella isola, no? Lo sapete, si chiama Mitilene, ed è un moderno centro commerciale turistico, non so se siete mai stati da quelle parti, disposto ai piedi di una fascia di colline situato su un istmo che separa i due porti. Ci sono addirittura due porti, perché c'è un istmo, c'è un porto da una parte e un posto dall'altra, molto caratteristico. Il sito della città antica di Mitilene è posto in posizione collinare ed è occupato intanto da una fortezza genovese, il Castro, costruita nel 1374 da Francesco Gattiluzio. I genovesi, beh, non sempre hanno fatto delle cose cattive, questo è stato costruita, questa fortezza, sui resti di un castello bizantino. Accanto al castro sono stati messi, che vuol dire cittadella fortificata, le rovine dell'acropoli e di un grande teatro di età ellenistica. Chissà quante commedie di Menandro in questo teatro sono state rappresentate. A Mitilene, e lo abbiamo ricordato prima strada facendo, per quello che insistiamo su questa cittadina, nel museo archeologico allestito in un'elegante casa neoclassica si possono ammirare i mosaici che sono stati scoperti durante gli scavi per portare alla luce una vasta costruzione romana del III secolo d.C. che è stata chiamata la Villa di Menandro, perché i mosaici lì rinvenuti rappresentano, come abbiamo detto prima, una serie di scene teatrali tratte dalle commedie di Menandro. Quindi sull'isola di Lesbo, tra Eressos e il pittoresco villaggio di pescatori di Sigri, si estende anche, già che siamo lì, andiamo a fare una vita, perché magari ti capita di passare da quelle parti, di navigare da quelle parti, non è poi così lontano, si estende la cosiddetta foresta pietrificata, che è una cosa curiosa, sapete, che è lì da millenni e che ha sempre, nei secoli, soprattutto nel periodo dell'ellenismo, stimolato la fantasia di chi l'ha visitata. E noi, che ci stiamo occupando della formazione del genere letterario del romanzo, non possiamo ignorare l'esistenza di un luogo come questo. Cioè, lo si vede ogni tanto negli effetti speciali che fa la filmografia oggi, che si fa nel cinema. Quello è un esempio antichissimo che è lì da moltissimo tempo. E allora andate a fare un'escursione con la guida della Grecia o con il supporto della rete sull'isola di Lesbo, oppure partite quando la stagione è buona e andate, buon viaggio, a vedere queste cose. E sull'isola di Lesbo, nella cittadina di Eressos, è nato Teofrasto, allora, il cui vero nome è Tirtamo. E guardate sul punto 3 del repertorio. A Tirtamo il soprannome di Teofrasto glielo ha dato, lo sappiamo, Aristotele, e questo soprannome significa parlatore divino, colui che parla come un dio. Ma era un oratore raffinatissimo. Teofrasto, figlio di un ricco fabbricante di stoffe, poteva essere pratese, insomma, si è trasferito giovanissimo ad Atene per studiare ed è stato scolaro, amico, genero anche, perché ne ha sposato la figlia, e successore di Aristotele dal 322 a.C. nella scuola peripatetica, colui che ha continuato a divulgare più di tutti gli altri discepoli il pensiero del maestro. Teofrasto ha dato poi una solida struttura alla scuola peripatetica, sia per quanto riguarda i programmi, sia per quanto riguarda le aule, gli arredi. Essendo amico di Demetrio Falereo, che come sappiamo governa Atene in questo periodo, Teofrasto riceve qualche finanziamento, Falereo ci teneva la cultura, per ristrutturare l'edificio del liceo e fa in modo che la scuola di Aristotele si consolidi materialmente in città. Vedete, difatti con Teofrasto il liceo di Aristotele raggiunge il massimo della popolarità fino ad avere circa 2000 studenti. Teofrasto si è occupato principalmente di scienze naturali, ha scritto circa 200 opere e uno dei suoi libri più famosi si intitola Storia delle piante, lo abbiamo già detto altre volte, e per quest'opera Teofrasto viene considerato il fondatore di quella disciplina che ha preso, non ha perso, lì forse c'è scritto perso, ma eravamo nella notte, sono perso anch'io, e ha preso il nome di botanica. Quindi Teofrasto è il codificatore della botanica. L'opera più famosa di Teofrasto però si intitola Caratteri, ecco la parola, caratteri, caratteri morali. E lì da quel momento lì che cominciamo a dare alla parola carattere il significato che ora ha, no? Ed è un catalogo formato da 30 brevi ritratti psicologici dipinti con grande finezza ed arguzia che dovevano forse servire da commento a qualche trattato di retorica o di poetica che poi Teofrasto però non ha mai più scritto. Dobbiamo dire che anche quest'opera è propedeutica al genere letterario del romanzo, perché tratteggia i temperamenti di una serie di tipici personaggi da romanzo: l'adulatore, il timido, l'avaro, il pacione, lo sguaiato, lo sbandato, lo scontento, il diffidente, lo spaccone, il vigliacco, il chiacchierone. E a questo proposito, o il garrulo, come lo chiama e a questo proposito, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, potremmo fare molti esempi tratti dai romanzi. Tutti i romanzi finiscono lì. E per quanto riguarda la forma, poi, lo stile di Teofrasto è fatto di rapide notazioni, di fulminee intuizioni, di ricorrenti osservazioni ironiche. Teofrasto scrive utilizzando una lingua senza ornamenti, ispirata al linguaggio parlato, all'espressione comune, e quindi il tipo di prosa che ne viene fuori è tipico del linguaggio romanzesco degli albori. Vi ricordo che ci stiamo occupando anche di questo fenomeno, la nascita del genere letterario del romanzo, no? Allora, da dove prende spunto Teofrasto per scrivere quest'opera intitolata Caratteri, che ha avuto un grande successo nel corso di tutta la storia del pensiero umano? Guardate, Teofrasto prende spunto dal quarto libro dell'Etica Nicomachea di Aristotele, un'opera che conosciamo bene perché abbiamo studiato lo scorso anno. Difatti nella scuola di Atene di Raffaello, ricordate la scuola di Atene di Raffaello, l'avete ancora in testa? Su questo oggetto abbiamo puntato l'attenzione, no, lo scorso anno. Ebbene, il personaggio che rappresenta la figura di Aristotele tiene in mano, come Platone, un libro, e voi sapete che questo libro è l'Etica Nicomachea, appunto. Nel quarto libro dell'Etica Nicomachea di Aristotele fa una serie di esempi e descrive con poche parole, ma efficacemente, persone possedute da un certo vizio, riportando anche brevi aneddoti molto arguti e piccanti. Teofrasto applica questa idea del maestro a 30 tipi differenti che violano sistematicamente la regola del giusto mezzo, cioè dell'equilibrio, della prudenza, no? Bisogna essere prudenti, non fate così, siate equilibrati nella vita, ecco. Ora, e per Aristotele, e per Teofrasto, e anche per Epicuro e per Menandro, il giusto mezzo, l'equilibrio, la prudenza, la phronesis, rappresenta la virtù, è la virtù per eccellenza. Questo dell'andare sopra le righe della morale, della politica, oggi dovremmo dire dell'antipolitica e della democrazia, è un tema di attualità. Si va un po' sopra le righe, lo sentiamo dire in continuazione. Beh, insomma, cominciamo da Teofrasto, che presuppone la promozione di un'urgente riflessione di carattere culturale tramite una campagna di alfabetizzazione funzionale. Come si crede di risolvere il problema? Cioè, con le buone intenzioni? Ma non credo. Cioè, la scuola consiglia di cercare in biblioteca e di leggere il testo dei Caratteri di Teofrasto. Guardate, è un'opera di poche pagine che ci fa riflettere su come siano cambiati poco certi atteggiamenti negativi, ridicoli, immorali, meschini dal tempo dell'ellenismo. Ora leggiamo un frammento dai caratteri di Dio Franco. Leggiamo il testo del carattere che si intitola l'alias, cioè la garrulità, o se volete la lingua senza freni, e che descrive la figura del garrulo, cioè del chiacchierone, del pettegolo, del peculante, del ciarlone, del contafrottole, della persona che impone agli altri la sua inarrestabile loquacità, che va a cercarsi delle persone per... questa loquacità fatta di chiacchiere e priva di repertorio culturale non favorisce, dice Teofrasto, i rapporti di comunicazione tra le persone, ma li blocca inesorabilmente, cioè contribuendo a far sorgere una società caotica e rumorosa dove non c'è posto per il ragionamento. Cioè si chiacchiera, somiglia molto a questo carattere, questa descrizione, alla società nella quale viviamo, no? Ora, il carattere garrulo fa allontanare la possibilità di promuovere una comunità umana che sappia riflettere e che possa elaborare un pensiero etico condiviso, quindi. Ora, leggiamo il bozzetto con il quale Teofrasto presenta l'alias, la garrulità. La garrulità. Chi la volesse definire sembrerebbe essere un'incontinenza di parola, e il garrulo su per giù essere un tale che se si incontra con uno, appena questo apre la bocca a discorrere con lui, gli dice che codeste sono sciocchette e che lui invece sa ogni cosa e che se gli darà orecchio potrà imparar molto, e mentre quello sta rispondendo l'interrompe con frasi come questa: tu hai detto? Non ti scordare di ciò che stai per dire, e hai fatto bene a ricordarmelo, e quanto giova talvolta al ciarlare, e quel che io tralasciavo tu hai inteso subito di che si tratta, e stavo da un pezzo a bada se tu riuscissi alla stessa conclusione come me, e tira fuori anche altri principi di questo genere, così che chi si imbatte in lui rimane senza fiato, e disarmate una volta le persone isolate è capace di farsi addosso a gente numerosa e raggruppata e raccolta in gruppetti e di metterla in fuga mentre sta trattando i suoi affari, e insinuatesi nelle scuole, nelle palestre, e impedisce ai ragazzi di continuare l'istruzione, tante ciarle dà ai maestri di ginnastica e di lettere, e se uno dice di volersene andare è capace di volerlo accompagnare e di ricondurlo fino a casa, e appena ha le ultime notizie dell'assemblea le mette in giro, e per sovrappiù racconta della battaglia tra gli oratori che ci fu una volta nell'anno di Aristofonte e di quella degli Spartani sotto Lisandro, e con quali discorsi egli stesso sia venuto in favore tra il popolo, e pur continuando a narrare ci ficca insinuazioni contro la parte popolare, così che gli ascoltatori o si dimenticano dell'argomento o si addormentano o se ne vanno lasciandolo a mezzo, e se fa parte della giuria impedisce di giudicare, se assiste a uno spettacolo di vedere, se siede a banchetto di mangiare, a forza di dire che per il garrulo è difficile stare zitto e che apposta la lingua in bagno, e che non si cheterà neppure se lo giudicheranno più chiacchierino delle rondini, e si fa canzonare persino dai suoi bimbi che quando vogliono andare a letto lo incitano dicendogli: papino, ciarlaci qualcosa perché così possiamo pigliar sonno. Vedete, questa riflessione ci ha permesso di capire la relazione fondamentale che c'è tra molti titoli delle commedie. La traduzione rende poco, ma il linguaggio di Teofrasto è formidabile, ha una capacità di come scorre il suo linguaggio, è completamente nuovo, no? Rispetto a quello che è la scrittura classica, no? Cioè, ormai è classica anche questo. Ora, questa riflessione ci ha permesso di capire la relazione fondamentale che c'è tra molti titoli delle commedie di Menandro e l'opuscolo di Teofrasto dedicato alla classificazione e alla descrizione di 30 caratteri. Se si leggono, e molte scrittrici e molti scrittori li hanno letti in età medievale, moderna e contemporanea, i 30 brevi testi con cui Teofrasto descrive i caratteri che sono secondo lui più significativi, capiamo quante figure teatrali e quanti personaggi da romanzo sono nati sulla scia di questi bozzetti in prosa, a cominciare dal periodo ellenistico, in particolare dal primo secolo d.C. Peccato che di questo fenomeno, che è stato chiamato del romanzo arcaico, ci siano rimasti nel complesso solo dei frammenti, numerosi ma di scarso valore artistico, sebbene indicativi per conoscere di più e per capire meglio questo filone letterario che ha preso il nome di narrazione romanzesca, di cui stiamo parlando via via strada facendo. Guardate sul punto 4, nel testo dei caratteri di Teofrasto, in funzione del concetto cardine tipico dell'ellenismo che si innesta nella parola chiave passione, si allude spesso alla figura del conquistatore di donne, che si presenta come un individuo che finge di avere un reale interesse affettivo e sa mettere in scena una sorta di rituale ipocrita che ha come obiettivo quello dell'espugnazione, tra virgolette, come se una donna fosse una fortezza da espugnare, tra virgolette, mettiamo queste parole tra virgolette perché si tratta di una citazione letteraria sulla quale dobbiamo fare chiarezza per conoscere, per capire, per applicarci, non per applicarci ad espugnare fortezze, ma per crescere sul piano della capacità di comunicazione sentimentale. Il conquistatore, infatti, dopo aver raggiunto lo scopo, manifesta un evidente calo dell'interesse sentimentale, che non può che creare dolore e rimorso. Ora, questo tema è presente fin dall'inizio nell'ambito di quella fase letteraria che è stata chiamata il ciclo del romanzo arcaico, che dura dal primo secolo avanti Cristo fino al quarto secolo dopo Cristo. E allora, esiste un primo tassello di questo ciclo? Cioè, possediamo un documento che può essere considerato il primo romanzo ellenistico scritto in greco a noi noto? Beh, guardate, le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica ci suggeriscono che esiste questo documento, che è databile tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo e che si intitola, cioè che è stato intitolato all'atto della scoperta, Romanzo di Nino. Quindi questo Romanzo di Nino è il primo frammento del genere letterario del romanzo, della narrazione romanzesca. Romanzo di Nino è il primo romanzo ellenistico a noi noto di cui possediamo una serie di frammenti. Si fa prestissimo a leggerlo, 4 frammenti ne abbiamo, quindi è il romanzo che si legge più velocemente nella storia della letteratura. Questi brani, rinvenuti nel secolo scorso in 2 papiri berlinesi, quindi nel primo secolo dopo Cristo, guardate, il Nino del titolo non è un soprannome, ma è il nome, scritto in greco, di un leggendario re assiro. Ora, Nino è quindi un personaggio che, secondo la tradizione, ha fondato la monarchia assira nel 1273 a.C. Quindi, personaggio. Ora, l'identità dell'autore del romanzo di Nino è sconosciuta. Noi non sappiamo chi ha scritto questo romanzo. Si presume sia una o un intellettuale, una scrittrice o uno scrittore, che gravita intorno alla biblioteca e al museo di Alessandria. Ora, che cosa racconta il romanzo di Nino? Di che cosa parlano i 4 brani che possediamo di quest'opera? Guardate, nel primo brano si legge che Nino, 17enne, esprime alla zia la sua impazienza di sposare la cugina, che a lui è stata promessa perché nutre per lei un grande affetto. Nel secondo frammento si legge che la fanciulla promessa sposa si confida con la madre di Nino, la futura suocera. Ora, l'ostacolo che incontrano questi 2 fidanzatini è la giovanissima età della fanciulla, che non ha ancora 15 anni, e la legge locale per le ragazze proibisce il matrimonio prima di questa età. Nel terzo brano si legge un colloquio amoroso molto sentimentale e ampolloso tra i 2 cugini prima della partenza di Nino per una guerra in Armenia, a causa della quale lui dovrà si dovrà assentare per molto tempo. I due protagonisti vengono presentati dall'autore o dall'autrice come modelli di bellezza e di virtù. Il quarto frammento cambia tono e vi si legge che dopo un bel po' di tempo Nino torna dalla guerra vincitore, è anche diventato adulto perché durante questo periodo ha fatto molte esperienze che ne hanno forgiato il carattere. Il giovane condottiero trova la cugina cresciuta, ancora più bella di prima e più desiderabile, ma ora la vede con occhi diversi, cioè c'è stato in lui l'interesse affettivo e prevale la volontà dell'espugnazione, tra virgolette. Ed è proprio nel quarto frammento del romanzo di Nino che noi troviamo questo concetto. Una frase del brano dice testualmente: Nino non vide più la cugina promessa come una fanciulla da amare, ma come una fortezza da espugnare. C'è una lacuna, così ha inizio il rituale, c'è un'altra lacuna, ma la ragazza, e qui il testo si interrompe. Tutto quello che sappiamo della trama di questo primo romanzo è racchiuso in questi quattro brani, tuttavia, e l'abbiamo letto quindi questa sera, il romanzo di Nino, tutto l'abbiamo letto ora, tuttavia, lo sapete, dovete essere orgogliosi, orgogliosi di dire, noi il primo, quello che viene considerato il primo romanzo della storia lo abbiamo letto, sappiamo di cosa racconta. Vedete, non è che ci voglia molto, cioè basterebbe insomma creare un po' di interesse intorno a questi temi che sono interessanti, perché questa faccenda dell'espugnazione della fortezza mi pare che tuttora circoli, no? Come una virtù, no? Non come una banalità che non ha niente a che fare con la comunicazione affettiva tra le persone, poi specialmente quando viene poi il pagamento. L'espugnazione diventa persino ridicola. Ora, tutto quello che sappiamo della trama di questo primo romanzo è racchiuso in questi quattro brani. Tuttavia, attraverso le fonti della sapienza poetica ellenistica, conosciamo una cosa in più, anche se in questi frammenti non viene espressa. Cioè, come si chiama la cuginetta di Nino? Che diventerà la sua sposa, sarà regina, essendo Nino destinato al trono d'Assiria. Guardate, questa ragazza ha un nome importante, in realtà è quello che prevale nella storia della cultura, e penso che tutti voi lo abbiate sentito menzionare. La mitica protagonista del romanzo di Nino, che nei frammenti emersi nei papiri berlinesi, frammenti che appartengono chiaramente alla prima parte di quest'opera, è ancora una fanciulla ingenua e innamorata, ma che si imporrà come figura letteraria assai complessa, si chiama Semiramide, e anch'essa, crescendo, cambierà carattere. Avete sentito questo nome, Semiramide? Penso di sì. Guardate sul punto 4. Hai cambiato carattere. Probabilmente qualche volta ce lo siamo sentito dire anche noi, no? E presumibilmente magari ce ne siamo accorti per conto nostro di aver cambiato carattere, perché si cambia nella vita, cioè avete potuto constatare in voi stessi un cambiamento di carattere nel corso della vostra vita? Quando, come, perché? Beh, scrivete quattro righe in proposito. La prima di autobiografia, la prima opera frammentaria del cosiddetto ciclo del romanzo arcaico si intitola, abbiamo detto, Il romanzo di Nino, ma c'è chi sostiene, e lo sosteniamo anche noi, con buone ragioni, che se lo possedessimo nella sua interezza, probabilmente il titolo sarebbe Il romanzo di Semiramide. Ma chi è? Che cosa rappresenta il personaggio di Semiramide? Guardate, forse il primo ricordo che emerge nella vostra mente a sentire questo nome richiama il melodramma, cioè richiama il titolo di un'opera lirica, Semiramide di Gioachino Rossini. Ora, guardate sul punto 5 del repertorio, e l'opera intitolata Semiramide di Gioachino Rossini, 1792-1868 Rossini, è stata rappresentata per la prima volta a Venezia nel 1823. Semiramide, a tutta prima, non ha avuto l'esito positivo che Rossini si aspettava e che credeva di meritare per aver lavorato con calma, con grande passione, con intelligenza, per cui dopo la prima rappresentazione modifica il libretto, cambia il titolo in Saul e con la stessa musica dà all'opera la forma di un oratorio che viene eseguito a Roma nel 1834. Poi però Rossini decide di tornare al modello originario della Semiramide e succede che la freddezza della prima veneziana si trasforma ben presto in un caloroso successo, tanto che per molti anni quest'opera è stata considerata il capolavoro di Rossini. E difatti, a cominciare dalla sinfonia, la famosa sinfonia della Semiramide, la partitura è nel suo insieme di grande bellezza e riunisce in sé, fondendola armonicamente, tutte le particolarità stilistiche e le qualità profonde del genio rossiniano, no? I contrasti vivaci, l'agilità tecnica, l'esuberanza del suono, probabilmente ce l'abbiamo nelle orecchie tutti la musica rossiniana, no? E con il crescendo. Ora, le esperte, gli esperti ci dicono che in quest'opera ci sono due elementi di debolezza. Il primo riguarda il canto, che il compositore pesarese ha appesantito con troppi abbellimenti che indeboliscono l'opera, perché le parti cantate sono, forse manca un suono, una serie di pezzi di bravura per chi canta, e questo fatto ne complica la messa in scena. Ci vogliono delle cantanti e dei cantanti di grande valore. Ora, il secondo elemento di debolezza che ha contribuito alla dimenticanza in cui quest'opera è caduta dipende dalla trama, che è piuttosto complicata, perché complicato e sfaccettato è il personaggio di Semiramide. Il libretto di Semiramide di Gioachino Rossini è stato tratto dal testo di una tragedia omonima di non notevole valore che è stata scritta da Voltaire nel 1748. Quindi vedete, questo personaggio interessa a molti. Qui cominciamo a capire che c'è un ventaglio ampio, poi vedremo che ventaglio ampio c'è, il quale si era ispirato ad una tragedia precedente, sempre intitolata Semiramide, composta nel 1717 da Prosper Joliot de Crebillon. Ora, questo fatto ci fa capire come la figura di Semiramide abbia stimolato l'interesse di molti autori di letteratura, di teatro, di musica. Ora, la scuola consiglia di ascoltare la Semiramide di Rossini, perlomeno in quelle che sono le sue parti principali. Si può utilizzare una registrazione che potete prendere in prestito anche in biblioteca, perché le biblioteche ora prestano anche la musica, i CD. Mentre il testo del libretto è possibile probabilmente scaricarlo da internet o trovarlo in biblioteca. Buona lettura, buon ascolto. Se dovessimo fare un breve commento di tutte le opere liriche che il personaggio di Semiramide ha ispirato, non ci basterebbe il tempo di un itinerario intero. Guardate, possiamo soltanto fare un elenco, per giunta incompleto, no, molto, degli autori che si sono ispirati alla figura di Semiramide, mettendo tra parentesi il luogo e la data della prima rappresentazione dell'opera. Ma è più, guardate sul punto 6 del repertorio, cioè hanno composto un'opera ispirandosi alla figura di Semiramide Francesco Sacrati, Venezia 1648, Marcantonio Cesti, Vienna 1607, Francesco Pollarolo, Venezia 1724, Nicola Porpora, Venezia 1729. Tra l'altro Nicola Porpora in questo momento è al centro di tutta una serie di incisioni che sono state rifatte. Questo autore è diventato un autore contemporaneo di Vivaldi. Leonardo Vinci sul libretto di Pietro Metastasio, Roma 1729, Antonio Vivaldi, Mantova 1732, Domingo Terradeias, Londra 1746, Christoph Willibald Gluck, Vienna 1748, un compositore che tutti gli italiani hanno sentito nominare per via del Festival di Sanremo, poi altro hanno sentito di Gluck, no? Baldassare Galluppi, Milano 1749, Niccolò Iommelli, Stoccarda 1754, Antonio Sacchini, Roma 1762, Tommaso Traetta, Parma 1765, Giovanni Paisiello, Roma 1773, Antonio Salieri, monaco di Baviera 1782, Domenico Cimarosa, Napoli 1799, Antonio Portugal, Lisbona 1801, poi ci fermiamo, perché questo elenco, a proposito di Semiramide, vedete, serve anche per dire quale patrimonio è in gran parte sconosciuto, sconosciuto, abbiamo ereditato. Cioè, è bene che almeno lo si sappia, in modo che ciascuno e ciascuno di noi, a suo tempo, a suo piacimento, possa fare ricerca utilizzando l'enciclopedia della musica, si trova in biblioteca e la rete. Soprattutto bisognerebbe stimolare attività culturali in questo senso. Ci piacerebbe sentire, vedere le differenze, sentire le differenze tra questi libretti, questi musicisti, sarebbe interessantissimo, ma già. Ora, tra le opere che abbiamo citato, dobbiamo puntare l'attenzione sulla Semiramide, che insieme a quella di Rossini ha avuto più successo. Quella scritta da Pietro Metastasio, il testo, musicato da Leonardo Vinci, era presentata a Roma nel 1729. Il melodramma Semiramide di Metastasio è una delle sue invenzioni sceniche più complicate, perché ha le notizie leggendarie sulla mitica regina babilonese, che già sono complicati. Il poeta aggiunge un antefatto, cioè un ulteriore intrigo familiare, come piace a lui, assai complesso, ma nonostante questa difficoltà l'opera ha ricevuto un grande consenso, soprattutto per l'abilità di verseggiatore giocoso e contemporaneamente di poeta malinconico che Metastasio possiede. Se volete, utilizzando la biblioteca o consultando la rete, potete cimentarvi, azione tipicamente settecentesca di derivazione ellenistica, questa, nella lettura del testo della Semiramide di Pietro Metastasio. Magari potete andare a vedere se c'è sulla rete, se si trova. Ora possiamo leggerne un frammento per constatare la leggerezza del rimare di Metastasio, che mitiga insieme con la musica la complessità del testo, la complessità del testo. Leggiamo questo frammento. D'amore il primo dardo che m'ha piagato il sen venne dal tuo bel guardo, Semiramide, mio caro ben, mia dolce pena, ma troppo al cuore amante, per la tua crudeltà pesante, o dei, si fa la tua catena. Fra gli amorosi lacci, come sarda o sagghiacci, a un punto sol tu mi insegnasti, o cara, e la favella usata d'ogni alma innamorata, dal primo dì che libertà perdei, s'apprese dai tuoi sguardi, i sguardi miei. Tu il sai, Semiramide crudele, e mi chiami infedele? Ascolta, ingrata, ascolta per mio minor tormento, pensaci un'altra volta, pensaci un sol momento, e se degno io ne sono, torna a dirmi infedele e ti perdono. Ch'io mai vi possa lasciar di amare, no, non credete, pupille care, né men per gioco mi ingannerò. Voi sole siete le mie faville, e voi sarete, care pupille, il mio bel fuoco, sinché vivrò, finché il suo bel volto, con sguardi ardenti, bruciar d'amore fare potrò. È un gran verseggiatore, molto complicato qui. Che cosa racconta la tradizione leggendaria a proposito della figura di Semiramide? La leggenda che vede come protagonista la figura di Semiramide è molto variegata. Questo personaggio si presenta come una regina, anzi come la prima imperatrice dell'impero Assiro, e la sua immagine viene riflessa da innumerevoli specchi, a cominciare da Erodoto fino a Ludovico Ariosto, a Voltaire, senza dimenticare che nel Medioevo questa figura è ben conosciuta. E che cosa lo dimostra? Lo dimostra il fatto che è entrata nella più significativa enciclopedia medievale, la Commedia Divina di Dante. Guardate sul punto 7 del repertorio, Semiramide, e se Dante la mette nella commedia, questo vuol dire che questo mito è molto forte, tutti lo conoscono. Oggi noi non ne sappiamo più nulla, ma Semiramide si presenta come una figura errante nell'orizzonte delle tradizioni. secondo la leggenda risulta essere la figlia della dea Atargatis, che l'abbandona neonata esponendola nel deserto, dove però viene nutrita da due colombe. Poi sul Tevere c'è una lupa, ma qui vedete le leggende sono sempre simili. Prima di essere raccolte allevate da un pastore, ecco. Ora, la storia ha poi un'accelerazione, perché la troviamo già cresciuta, semiramide, accanto al re Assiro Nino, che la sposa elevandola al rango di regina. Quando rimane vedova, perché Nino muore avvelenato, Semiramide prende le redini dello Stato e fonda Babele e l'impero Assiro, reggendo il potere per il figlio Ninias. Combatte contro gli indiani, costruisce ponti, canali, giardini pensili, e nell'ardente ombra di questi suoi giardini, collocati in mezzo ai deserti o sul monte Bagistanon, esplode la sua passione, che si tramuta in lussuria, e difatti il nome di Semiramide si lega indissolubilmente alla lussuria. Semiramide per i greci diventa il simbolo di quella civiltà assira che appare loro, come possiamo leggere nelle storie di Erodoto, no? L'abbiamo anche lette, gigantesca, selvaggia e oscena, no? E che si esprime prima di tutto nelle immense città, che sono enormi tendopoli intorno ad uno ziggurat, cioè ad un palazzo di mattoni fatto a forma di piramide, ben diverse dalla polis ellenica, ben definita nelle sue mura di pietra. Semiramide diventa l'emblema dell'oscenità, che si manifesta nella strage dei suoi numerosi amanti e nella legalizzazione della prostituzione rituale. Semiramide, per coprire lo scandalo della sua vita licenziosa, promulga leggi in cui rende lecita la lussuria. Beh, non vi meravigliate, fra un po' succederà. Cioè, il figlio Ninias, il quale presume che la madre abbia avvelenato il padre Nino, cospira contro di lei, e Semiramide, dopo averlo perdonato, si uccide scendendo nella Vallu, cioè nell'Ade degli Assiri, con tanto dolore. Secondo altri racconti leggendari, Semiramide fugge per l'aria trasformata in colomba, che è l'animale sacro a Venere. La colomba nutre Semiramide alla nascita, vedete, e poi alla fine l'assorbe in sé. Questa è l'immagine che ha colpito di più chi ha scritto. Guardate, questo aspetto della leggenda di Semiramide, mutata in colomba, è stato curato da un grande poeta che si chiama Pedro Calderón de la Barca. Tutti l'avete, la vita è un sogno. 1600-1680, con un'opera teatrale in sei jornadas o atti, pubblicata nel 1653, che si intitola La figlia dell'aria. La figlia dell'aria. Ora, la leggenda della colomba, la figlia dell'aria, la leggenda di Semiramide è tipicamente greca, e l'ellenismo la rinnova, perché nelle narrazioni mitiche assire questa figura non compare mica. Cioè, quindi è la cultura greca dell'ellenismo che la crea, no? E non compare, semmai è la storia assira che ci tramanda una regina di nome Shamuramat, che è la vedova di Shamsidad V, che ha governato l'impero dall'809 all'806 a.C. al posto del figlio minorenne Adad-nirari III. Ed è probabile che i greci, su questo nucleo della donna imperante nel paese della concupiscenza sacra, abbiano costruito la leggenda di Semiramide. Ora, seppur brevemente, non possiamo non lasciarci attirare da Dante Alighieri e dalla sua commedia, perché non tralascia né la figura di Semiramide e neppure quella di Nino. Quindi, questa è la prova che questi personaggi, con le leggende a loro connesse, sono ben noti nel Medioevo. Ora, Semiramide è stata collocata da Dante nel canto quinto dell'Inferno, che descrive il secondo cerchio dei lussuriosi, cioè i peccator carnali che la ragion sottomettono al talento, cioè al desiderio, alla passione. È più parola ellenistica di così, non c'è. Ora c'è un Dante ellenista qui, chiaramente. Il canto quinto dell'Inferno è famoso, famosissimo. Perché è famoso? È famoso perché è quello di Paolo Francesca, quindi tutto il resto passa un po' in secondo piano, no? Di Paolo e Francesca, ma niente nella commedia deve passare in secondo piano, anche se è chiaro che le figure di Paolo e Francesca sono i protagonisti discussi, no? Per il valore che c'è, cioè. E anche perché Dante naturalmente fa una scelta ben precisa, lui vuol polemizzare su questa faccenda, no? Se questi sono stati uccisi, un marito geloso, insomma bastava, insomma, andare dal giudice, mica c'era bisogno di fare tanto. Ora, il stabilire le quote, insomma, e i lussuriosi sono avvolti in una terribile bufera, una bufera infernale che non si placa mai, che fa sbattere con violenza le anime di qua e di là, non ricordate? Dante vede in un primo momento una folla di anime in lontananza travolte dal vento impetuoso. Questa folla di spiriti gli sembra un immenso sciame di stornelli. Li vedete gli stornelli ogni tanto che passano? Il sciame. Ecco, pensate al canto quinto o no? D'ora in poi pensateci, fa parte. Quando volano tutti raggruppati durante le migrazioni invernali, poi piombano su un ulivo, mangiano tutto in un banere, no? Ecco, ma via via che lo stormo si avvia e si avvicina, la schiera piena gli appare divisa in gruppi minori, vede un gruppo di anime che sembrano avere una loro personalità, che volano in fila come le gru, sapete, no? Forma di cuneo, e che non urlano ma piangono dignitosamente. Allora Dante chiede al maestro, a Virgilio, delucidazioni, e Virgilio gliele fornisce. La prima anima dannata della fila è proprio quella di Semiramis, di Semiramide, imperatrice di molti popoli, di molte favelle, dice Virgilio, che governò le terre corrette, cioè governate al tempo di Dante dal sultano, no? Dal sultano che tenne la terra che il soldan corregge, quindi ci sono i turchi, lì oggi. Dante, secondo lo stile medievale, riporta la leggenda di Semiramide come derivante dal mito greco di Venere. Semiramide, essendo succeduta nel trono al marito, il grande Nino, re degli Assiri, per coprire lo scandalo della sua vita, fa promulgare leggi che rendono lecito il vizio della lussuria. A vizio di lussuria fu si rotta che libito felicito in sua legge. Ora adesso, per incontrare Semiramis, come la chiama Dante, leggiamo una trentina di versi del canto quinto dell'Inferno della Commedia per constatare la presenza di questi personaggi. La bufera infernale che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando vengono davanti alla rovina, quivi le strida, il pianto e il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sottomettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai, nonché di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aer di sé lunga riga, così vid'io venir, traendo guai, onde portate dalla detta briga. Perché io dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aer nero si castiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quegli allotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu si rotta, che libito felicito in sua legge, e succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldano corregge. Vedete, nel canto quinto dell'Inferno Dante propone un catalogo di anime appartenenti a persone lussuriose, di peccatori carnali che la ragion sottomettono al talento, e le fa presentare da Virgilio, il quale inizia proprio con Semiramide, poi cita Didone, poi Cleopatra, poi Elena, poi Achille, poi Paride, poi Tristano, e infine Dante individua una coppia di anime affannate, dice. Ebbene, questo è uno dei punti della commedia in cui possiamo individuare un Dante ellenista, che mette al centro il concetto ellenistico dell'emergere delle passioni. Le anime che si trovano qui nel secondo cerchio infernale appartengono a persone che non sono state capaci di contenersi nei ragionevoli limiti che la natura consente, ma si sono abbandonate all'impeto delle passioni, lasciando che il desiderio sottomettesse la ragione. Dante, che forse si identifica particolarmente con queste figure, dimostra una grande compassione. Pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Molto sentita per questi personaggi che hanno peccato, ma che hanno anche pagato con la vita, col suicidio, a causa dell'errore commesso. Un errore fatto non per lussurioso esibizionismo, ma perché l'amore, afferma Dante, e qui Dante fa tutto un discorso, come Menandro, sull'amore, insieme a tutti gli stilnovisti di scuola provenzale, l'amore stravolge inesorabilmente tutte le persone che hanno un cuore gentile, dice Dante. E tutti conosciamo a memoria i versi con cui Dante giustifica questo concetto e con i quali fa un'analisi della passione amorosa, dilatando lo stile dei poeti alessandrini, dell'elegia, il verso amor che al cor gentil ratto s'apprende, cioè l'amore che trova sempre rapido accoglimento in un cuore generoso. Ebbene, questo verso è saturo di gioiosa spensieratezza, così come quando sboccia l'innamoramento. Poi il verso amor che a nulla amato amar perdona, no? L'amore che non risparmia la persona amata dal contraccambiare amore. È un verso di prepotente passionalità, per cui amor condusse noi ad una morte, e in questo verso si legge l'inesorabile vendetta delle leggi sociali, oltraggiate dai peccatori carnali che la ragion sottomettono al talento. Ora, le due anime affannate sono quelle di Francesca da Rimini e di Paolo Malatesta, e Dante, con tutto il suo affetto, mostrando di partecipare alla loro pena, prega questi due famosissimi personaggi in nome dell'amore che li porta leggeri sul vortice della tempesta, affinché si avvicinino e parlino, e sarà Francesca, anche a nome di Paolo, a parlare per spiegare la passione amorosa declamando i versi che abbiamo letto ora. Ma guardate, il punto del canto che infine ci interessa è rappresentato dai versi 82, 83, 84. Questi famosissimi versi con i quali Dante fa entrare in scena le anime affannate di Paolo e Francesca ci riportano sul nostro sentiero specifico. Scrive Dante, e li conoscete tutti a memoria: quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido volan per l'aer dal voler portate. Vedete, con il riferimento alle colombe, Dante ci riporta con la mente a Semiramide, la quale, trasformata in colomba, si libra miticamente nell'aria come volatile sacro a Venere. Questo è sicuramente nella testa di Dante. Ecco da dove arriva questo verso. Qual è la fonte? Guardate, forse la colomba o i colombi in genere vi ricordano qualcosa, forse gli arrosti, non so, perché mettete in movimento, era tipico, no? Nella scrittura che abbiamo vissuto, mettete in movimento l'autobiografia, scrivete quattro righe in proposito, cosa vi ricorda il colombo, la colomba, i colombi in genere, avrete avuto delle colombaie da qualche parte. Naturalmente la scuola vi consiglia di leggere o di rileggere in chiave ellenistica, giovandovi delle note, il canto quinto dell'Inferno. E chi è che non ha a casa una Divina Commedia? Tutti ce l'abbiamo lì, la spolveriamo quotidianamente e leggiamola magari anche volta per volta, inserendola in un percorso. E ora, avviandoci verso la conclusione di questo itinerario, torniamo sul nostro sentiero riprendendo il tema da cui siamo partiti. Siamo partiti prima di aprire, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, la vasta parentesi sul mito di Semiramide. Sappiamo che nel quarto frammento del romanzo di Nino, di cui ci siamo occupati questa sera, troviamo un concetto racchiuso in una frase del brano che dice testualmente: Nino non vide più la cugina promessa come una fanciulla da amare, ma come una fortezza da impugnare. Emerge l'immagine tipicamente ellenistica del conquistatore che si presenta come un individuo che finge di avere un reale interesse affettivo e sa mettere in scena una sorta di rituale ipocrita che ha come obiettivo quello dell'espugnazione, come se una donna fosse una fortezza da impugnare. Infatti il conquistatore, dopo aver raggiunto lo scopo, manifesta un evidente calo dell'interesse sentimentale che non può che creare dolore e rimorso. Ora, sono moltissimi i romanzi che nell'evoluzione di questo genere letterario hanno presentato questo tema. E a questo proposito, per concludere, è interessante aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura per presentare e consigliare la lettura di un classico, di un significativo romanzo nel quale naturalmente emergono le parole chiave della sapienza poetica ellenistica, a cominciare dall'immancabile parola passione con tutta la gamma di sinonimi che la circonda. Guardate sul punto 9. Il romanzo a cui ci stiamo riferendo è molto famoso, si intitola Adolphe, è stato scritto nel 1806 e pubblicato 10 anni dopo, nel 1816, dal pensatore svizzero-francese Benjamin Constant, nato a Losanna nel 1767. Questo romanzo, come i caratteri di Teofrasto, si presenta come un trattato, cioè come uno studio esplicito e anche un po' terrificante sull'ipocrisia maschile, ovvero su quel colpevole, perché non necessario, atteggiamento volto alla conquista di una donna facendo finta di non poter fare a meno di lei. Cioè, questa disposizione caratteriale, secondo Constant, appartiene agli uomini infelici, inetti, disonesti, e il suo intento di scrittore è quello di aprire una riflessione su questo tema. Cioè, quest'opera è stata concepita in forma di diario intimo e dunque in prima persona. Adolphe rievoca l'incontro tra l'omonimo protagonista, che è un giovane, come si usa dire ancora oggi, belle speranze, e l'amante polacca del conte di non se ne fa il nome, da cui ha avuto due figli e con il quale convive e che si chiama Eleanor. Adolphe conquista Eleanor, ma non è veramente innamorato di lei. Eleanor cede alla passione e perde il suo decoro, il suo denaro, i suoi figli, esponendosi completamente. Ma quando prende coscienza della superficialità di Adolphe, finisce per morire di dolore. Adolphe che non riesce in nulla, eppure in una vagheggiata carriera politica, quindi figuriamoci, finisce ingabbiato nella prigione del proprio doloroso rimorso, e quindi è una confessione questa. Guardate, la lettura di Adolphe, di Benjamin Constant, è senza dubbio una significativa riflessione sui temi posti dalla sapienza poetica ellenistica, che riguardano l'emergere delle passioni. Questi temi continuano ad essere di grande attualità, perché è difficile oggi riuscire a proporre una corretta e proficua educazione sentimentale in una società che esibisce la lussuria e la superficialità affettiva come se fossero delle virtù. E questo è un bel problema, sapete? E nessuno tra l'altro se lo può, la scuola se lo deve fare. Ora, per concludere, leggiamo due pagine da Adolphe di Benjamin Constant. Il giorno dopo profittai del permesso appena ottenuto e continuai ad approfittarne i giorni che seguirono. Eleanor non pensò più all'opportunità che le mie visite fossero meno frequenti. Presto nulla le apparve naturale quanto il vedermi quotidianamente. 10 anni di fedeltà avevano aspirato al signor di una completa fiducia. Lasciava a Eleanor la maggior libertà e, dato che aveva dovuto lottare contro le convenzioni che tendevano a escludere la sua amante dalla società, si compiaceva al crescere della cerchia delle amicizie di Eleanor. La casa affollata confermava i suoi occhi il trionfo riportato sull'opinione pubblica. Quando arrivai, notai nello sguardo di Eleanor una luce di piacere se nel corso della conversazione le capitava di divertirsi, i suoi occhi si giravano naturalmente nella mia direzione. Non le potevano raccontare nulla di interessante senza che lei mi chiamasse ad ascoltare, ma non era mai sola. Passarono serate su serate e non fui in grado di dirle altro di particolare che qualche frase insignificante subito interrotta. Non tardai a irritarmi per tali limitazioni, diventai cupo, taciturno, di umore instabile, amaro nei miei discorsi. Mi contenevo a fatica quando un altro prendeva la parte dell'Eleonore. Interrompevo bruscamente quei colloqui, poco mi importava che qualcuno potesse offendersi, né mi arrestava il timore di comprometterla. Lei si lamentò del mio cambiamento. Cosa volete? Le replicai impaziente. Senza dubbio siete convinta di aver fatto molto per me. Sono costretto a dire che mi ingannate. Non posso approvare la vostra nuova maniera di vivere. Una volta vivevate ritirata, fuggivate le noie della società, evitavate queste eterne chiacchiere che si prolungano tanto proprio perché non avrebbero dovuto neppure cominciare. Oggi la vostra porta è spalancata a chiunque, parrebbe che domandandovi di ricevermi io abbia ottenuto la concessione dello stesso favore all'universo intero. Ve lo confesso, conoscendovi un tempo così saggia, non mi aspettavo certo di dovervi scoprire così frivola. Intravidi negli diamenti di Eleonore un'ombra di contrarietà e tristezza. Cara Eleonore, le dissi, raddolcendomi di colpo, non merito forse di essere distinto dai mille importuni che vi assediano? L'amicizia non conosce i suoi segreti. Non è forse un brode simile in mezzo al brusio e alla ressa? L'idea di una rottura non sfiorava più la mente di Eleonore. Acconsentì a ricevermi anche senza altri ogni tanto. Allora le severe regole che mi aveva imposto si modificarono rapidamente. Mi permise di dipingerle il mio amore, gradatamente arrivò a parlare anche lei il mio linguaggio, presto confessò di amarmi a sua volta. Passai ore ai suoi piedi proclamandomi il più fedele degli uomini, prodigandole mille assicurazioni di tenerezza, devozione, eterno rispetto. Da parte sua mi raccontò quanto avesse sofferto in quel tentativo di allontanarsi da me, quante volte avesse sperato di venire scoperta nel suo rifugio, nonostante tutti gli sforzi per star nascosta, come il minimo rumore le fosse suonato agli orecchi annuncio del mio arrivo, quale turbamento, quale gioia, quale timore avesse provato nel rivedermi, per quale sfiducia in se stessa, nell'intento di conciliare l'inclinazione del cuore con la prudenza, si fosse abbandonata alle distrazioni mondane e avesse ricercato proprio la gente che prima fuggiva. Le facevo ripetere i minimi particolari, la storia di poche settimane ci pareva essere la storia di un'intera esistenza. L'amore supplisce ai lunghi ricordi con una specie di magia. Tutti gli altri sentimenti hanno bisogno del passato. L'amore crea, come per incanto, un passato con cui circondarci. Ci dona, per così dire, la coscienza di aver vissuto per anni e anni con un essere che poco fa ci era presso a poco estraneo. L'amore è solo un punto luminoso e tuttavia pare impadronirsi del tempo. Qualche giorno fa non esisteva, tra qualche giorno non esisterà, ma finché esiste diffonde la sua luce sul periodo che l'ha preceduto come su quello che lo seguirà. Quella serenità non durò molto. Eleonore diffidava sempre più della sua debolezza, essendo perseguitata dal ricordo delle sue colpe. E la mia immaginazione, i miei desideri, una teorica fatuità di cui non mi rendevo conto neppure io, si ribellavano contro un simile amore. Sempre timido, spesso irritato, mi lamentavo, mi spazientivo, opprimevo Eleonore di rimproveri. Più di una volta lei dichiarò il proposito di rompere un'amicizia che apportava alla sua esistenza unicamente inquietudini e turbamenti. Più di una volta io la placai con suppliche, recriminazioni, pianti. Eleonore, le scrissi un giorno, voi non potete immaginare quanto io soffro. Vicino a voi, lontano da voi, sono ugualmente infelice. Nelle ore in cui siamo separati, vago a caso, schiacciato dal peso dell'esistenza che non so come sopportare. La società mi infastidisce, la solitudine mi avvilisce, gli indifferenti che mi osservano, che non sanno nulla di quanto mi domina che mi guardano con una curiosità senza simpatia, con uno stupore senza pietà, gli uomini che hanno il coraggio di parlarmi di tutt'altro che di voi, mi inferiscono nel petto un dolore mortale, mi fuggo, ma quando sono solo cerco vanamente un respiro d'aria che penetri in questo petto in pericolo, mi butto allora sulla terra che dovrebbe spalancarsi per inghiottirmi per sempre, poso la testa sulla fredda pietra che dovrebbe placare l'ardente febbre da cui sono divorato, mi trascino verso la collina di dove si vede la vostra casa e la resto con gli occhi fissi sul rifugio che non abiterò mai con voi. Ah, se ci fossimo incontrati prima avreste potuto essere mia, avrei stretto tra le braccia l'unica creatura che la natura abbia foggiato per il mio cuore, per questo cuore che tanto ha sofferto perché vi cercava e vi ha trovato troppo tardi. Alla fine di queste ore di delirio, quando arriva il momento in cui mi è concesso vedervi, mi incammino tremando verso la vostra abitazione. Ho paura che quelli che mi incontrino indovinino i sentimenti che porto in me. Mi fermo, riprendo a camminare lentamente, ritardo la felicità, questa felicità che tutto minaccia, che credo d'essere sempre sul punto di perdere, felicità imperfetta e tormentata, contro la quale cospirano forse perpetuamente avvenimenti funesti e sguardi gelosi e capricci tirannici e la vostra stessa volontà. Quando sono nella vostra alla vostra porta, quando la schiudo, un nuovo terrore mi assale, avanzo come un colpevole chiedendo scusa a tutti gli oggetti che colpiscono la mia vista, come se tutti fossero nemici, tutti mi invidiassero l'ora di felicità di cui sto per godere. Eleonore non era mai stata amata così. Il conte Edith nutriva per lei un affetto veramente sincero, molta gratitudine per la sua devozione, molto rispetto per il suo carattere, ma in quell'attaccamento maschile c'era sempre una sfumatura di superiorità nei riguardi della donna che si era pubblicamente data senza matrimonio. Lui avrebbe potuto stringere legami più onorevoli, secondo l'opinione comune. Non glielo rinfacciava certo, probabilmente non lo diceva neppure a se stesso, ma quanto a non si dice, non per questo non è, e quanto è lo si indovina. Eleonore non aveva avuto sin da allora alcuna consapevolezza della forza di una passione, di quel perdersi di un'esistenza in un'altra, di cui i miei stessi furori, le mie ingiustizie e i miei rimproveri erano solo le prove più inconfutabili. La sua resistenza aveva esaltato ogni mia capacità di sentire e pensare, e cercavo di raffigurarmela come una creatura divina. Il mio atteggiamento amoroso si imparentava al culto e la affascinava maggiormente proprio perché lei aveva incessantemente paura d'essere all'opposto umiliata. Alla fine, insomma, mi cedette interamente. Sciagurato l'uomo che, nei primi momenti di una relazione amorosa, non è convinto che questo legame debba essere eterno. Sciagurato chi, tra le braccia dell'amante appena conquistata, conserva la funesta dote di prevedere e prevede il proprio possibile distacco. Una donna trasportata dal cuore ha in quell'attimo qualcosa di sconvolgente e di sacro. Non è il piacere, non è la natura, non sono i sensi a corrompere, ma i calcoli cui ci abitua la società, le speculazioni interessate che l'esperienza suggerisce. Incedevo con orgoglio in mezzo agli uomini, li guardavo da dominatore. L'aria che respiravo era già una gioia in se stessa. Mi inginocchiavo davanti alla natura per ringraziarla meglio di quella conquista imperata, in quel dono che Eleonore si era degnata di concedere. Naturalmente nel brano che abbiamo letto, vedete che Constante Bravo va letto questo romanzo, va letto perché è una confessione molto interessante, come sicuramente avete potuto notare, emergono una serie di termini, l'amicizia, la prudenza, l'inquietudine, e che comportano una riflessione. L'autore vi si dedica una riflessione di derivazione epicurea. L'epicureismo, come abbiamo già sottolineato, ha avuto una grande diffusione nel mondo greco e latino. Per 5 secoli le Kyrie Doxe, le massime capitali di Epicuro, sono state studiate dovunque e sono sorti giardini, orti epicurei in Grecia, in Asia Minore, in Egitto, naturalmente anche in Italia. Conosciamo quello di Ercolano, per esempio. Non possiamo, quello più importante, non possiamo fare a meno, al termine di questo itinerario, di ricordare un seguace di Epicuro che ha voluto lasciare un segno tangibile. È un certo Diogene di Enoanta, vissuto nel II secolo d.C., il quale ha acquistato una collina vicino alla sua città. Siamo in Asia Minore, nella regione della Licia, e davanti a questa collina ha fatto costruire un portico rettangolare, e sul frontone di questo portico, che è lungo circa 100 metri, ha fatto scolpire una scritta che sintetizza il pensiero di Epicuro. Questa enorme epigrafe è stata scoperta nel 1884 da due archeologi francesi e contiene un significativo messaggio ecumenico o internazionalista. Oggi questo messaggio che arriva dal territorio della sapienza poetica ellenistica è ancora di ammonimento nei confronti di tutte quelle cosiddette bestemmie separatiste, tra virgolette, che allontanano dalla necessaria unità di intenti utile per evitare la fine della vita sul pianeta. Che cosa c'è scritto su questa epigrafe? Leggiamola, ce l'avete lì. L'epigrafe del portico di Diogene di Enoanda. Sono al tramonto della vita e non voglio andarmene senza prima aver elevato un inno a Epicuro per la felicità che mi ha dato con il suo insegnamento. Desidero trasmettere questa idea a quelli che verranno. Le varie divisioni della terra danno a ciascun popolo una diversa patria, ma il mondo abitato, l'ecumene, offre a tutte le persone capaci di amicizia una sola casa comune, la terra. Ed è su questa terra, sul territorio della sapienza poetica ellenistica, che il nostro viaggio continua. L'epigrafe di Diogene di Enoande è scritta sul frontone di un portico, ed è proprio verso un portico, naturalmente più ristretto, verso un portico che si trova da Atene, che siamo diretti. In greco la parola portico corrisponde al termine stoa. Avete sentito questo termine? Un termine che non è nuovo a nessuno e a nessuno di noi. Sapete chi ci sta aspettando sotto questo portico, sotto questo porticato, sotto questo stoa? Ebbene, lo scopriremo la prossima settimana. E la scuola è qui perché le persone, tutte le persone, hanno diritto all'apprendimento permanente. È anche un dovere delle persone l'apprendimento permanente. Buonanotte.